E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questa parte del podcast stiamo affrontando insieme un percorso di analisi fondamentale di un'azienda. Negli episodi precedenti abbiamo visto l'analisi del profilo di business e l'analisi finanziaria. In questo episodio concluderemo col terzo step di un'analisi fondamentale, parlando dell'analisi di mercato e la valutazione dei rischi. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario che si definisce un insider della finanza. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Francesco, cosa consiste l'analisi di mercato e la valutazione dei rischi? Se vuoi menzionare gli step principali e poi li andiamo ad affrontare uno a uno.
Sì, allora l'analisi di mercato è l'ultimo step dell'analisi fondamentale, come dicevi, si articola in quattro step separati che sono di tipo qualitativo e quantitativo. Si mette insomma insieme una valutazione che ogni analista, ogni investitore deve fare a proposito del titolo. Finora abbiamo guardato al profilo di business e al profilo finanziario che ci indicavano se quella società era un credito, come dire, interessante, quindi aveva un rischio di fallire o di non fallire. In questo caso, adesso nell'ultimo step con il profilo di mercato, invece, cerchiamo di capire se, oltre a non fallire, questa società ha un potenziale per crescere. Quindi è l'ultimo step che ci serve per capire se investendo in questa società potremo guadagnarci, e che poi alla fine è l'aspetto principale.
Per sintetizzare, diciamo, gli altri step sono più per valutare i rischi che io vado a incorrere, mentre qua vado a vedere se una società può avere del rendimento futuro.
Corretto, diciamo, per intenderci, mentre i primi due step ti facevano capire se investendo in quella società avresti perso soldi, quest'ultimo step ti fa capire se invece ci puoi guadagnare.
Okay. Ok, chiarissimo.
Ok, il primo step, il primo driver da guardare è quello che si chiama prospettive di crescita. Viene chiesto in questo specifico driver di guardare, di incrociare una serie di valutazioni che sono già state fatte all'interno del profilo di business, ma con un'indicazione più critica. Mi spiego meglio. Viene chiesto infatti all'analista di guardare se è vero che ci potrebbe essere, di incrociare meglio la valutazione di crescita del settore con le prospettive di crescita della nostra società. Che cosa può differenziare le due cose? Per esempio, se un settore è in crescita ma ha barriere all'entrata molto basse, potrebbe essere verosimile che il settore continui a crescere tanto, ma entrano nuovi concorrenti che saturano la domanda e quindi la nostra azienda non cresce più come ci aspettavamo, ma perché insomma la domanda poi viene riempita da nuovi player che stanno entrando nel mercato. Oppure, ad esempio, il settore cresce perché c'è tanta domanda che vuole quei prodotti, ma la società non ha la capacità di investire a sufficienza per creare nuovi impianti, avere nuovi macchinari e quindi assecondare la domanda crescente. Quindi questa è una valutazione generica che ci serve per capire se verosimilmente la nostra società crescerà in linea o meglio del mercato. Un esempio concreto può essere quello del mercato dei veicoli elettrici, quindi di Tesla. Il mercato dei veicoli elettrici è in letterale esplosione, si parla di una crescita superiore al 40% l'anno in termini di volumi. Cosa sta facendo Tesla? Tesla è, adesso dobbiamo cercare di capire che non solo è il settore in crescita, ma per noi può essere anche Tesla in crescita, e quindi ci chiediamo: che cosa ha Tesla più del mercato? Tesla è il leader in questo tipo di tecnologia perché ha l'esperienza, diciamo, più di lungo corso, ha molti più chilometri percorsi, quindi anche in ottica di sviluppo della tecnologia dell'auto che si guida da sola a molti più chilometri rispetto ai competitor, in particolare Waymo, che è la società di Alphabet, Google, che si occupa di una cosa simile. Quindi sicuramente, se dovessimo guardare al settore diciamo a Tesla, potremmo dire che è sicuramente la società che guiderà la crescita del settore. Esempio contrario può essere quello del litio, no? Il litio sono praticamente la materia prima da cui poi viene sviluppata la batteria alla base dei veicoli elettrici, no? Tutti ci aspetteremmo, ed è effettivamente così, che anche il settore del litio esploda, no? Perché tanti più veicoli elettrici, tante più batterie al litio, quindi tanta più domanda di litio. Cosa sta succedendo in questo settore? Ci sono così tanti player, perché alla fine basta che una società ottenga la licenza di sviluppare e di estrarre il litio, soprattutto le società cilene, perché è lì che si trova la maggior parte del litio nel mondo. Quindi basta che queste società ottengano la licenza dallo Stato e possono estrarre tutto il litio che vogliono. Quindi le barriere all'entrata sono molto basse e ci sono sempre più produttori che sviluppano e mettono sul mercato nuovo prodotto, e alla fine si è arrivati ad una situazione di overcapacity, quindi c'è molto più prodotto attualmente rispetto alla domanda di batterie. Addirittura si stima che il prodotto già realizzato adesso sia sufficiente per le riserve di batterie di litio per i prossimi 6-7 anni. Cosa è successo quindi ai produttori di litio? Nonostante un settore in forte crescita, i titoli di queste società sono tutti crollati. Quindi questa è un po' la cosa che dobbiamo guardare con questo driver. Le prospettive di crescita della società possono non necessariamente combaciare con le prospettive di crescita del settore. Quindi è una valutazione un po' più specifica. Vado avanti con il secondo. Il secondo invece ci chiede di guardare allo storico, cioè il rendimento dell'azione che stiamo analizzando sull'orizzonte di 5, 10 o 20 anni, se ci sono i dati a sufficienza. Anche qui diciamo ci conviene un po' scaglionare in base ai rendimenti storici che si sono ottenuti. Tipicamente società che garantiscono rendimento medio di crescita dell'azione superiore al 10% e sempre positive ogni anno prendono lo score più alto. Società invece che hanno un rendimento, l'esempio più clamoroso è quello di Amazon, insomma, che negli ultimi 5-6 anni ha restituito rendimenti superiori al 20% e sempre positivi, no? Quindi una sorta di garanzia, ecco. Poi ci sono società che sono, come dire, intermedie, quindi danno dei rendimenti magari anche buoni, ma sono molto, molto poco costanti, quindi magari dipendenti da un determinato valore della commodity, e in questo caso è importante, qui in questo caso prenderanno una valutazione intermedia. E poi ci sono quelle società che non hanno generato rendimenti positivi o comunque rendimenti abbastanza bassi, e quindi quelle prendono una valutazione bassa. Peggio ancora se sono addirittura state molto scostanti nel tempo, quindi ancora, la valutazione sarà ancora più negativa. Terzo driver è quello che si chiama peer comparison. Quindi praticamente si chiede all'investitore di guardare la sua società a confronto con altre società del settore. Quindi si guarda dal punto di vista del profilo di business, dal punto di vista del rischio finanziario, dal punto di vista del rendimento di mercato, quanto meglio la nostra società ha fatto rispetto al mercato. Anche qui, società che hanno fatto meglio storicamente, è vero che non è una garanzia per il futuro, ma società che hanno delle barriere all'entrata elevate, che hanno comunque una struttura, una leadership abbastanza intoccabile, difficile da scardinare, è verosimile che manterranno lo stesso livello di performance anche nel futuro. Quindi in questo caso società che fanno meglio dei concorrenti prendono una valutazione migliore. Società che sono tutto sommato in linea rispetto ad altri concorrenti hanno una valutazione intermedia, società che fanno peggio ovviamente sono penalizzate. Questo perché il ragionamento che si fa nell'investimento è che quando ci sono momenti di difficoltà la gente tende a lasciare quelle società che sono più deboli, che piacciono di meno, e vanno su le società più forti, quelle che sono leader, quelle che, su cui puoi stare sicuro che non falliranno e che andranno bene. È quell'effetto che si chiama in gergo flight to quality, quindi praticamente il fatto di spostarsi sulla qualità. Ok. Infine, l'ultimo driver è quello più quantitativo ed è quello un po' più, come dire, tecnico, però secondo me forse quello più interessante, che è quello di valutazione della, intrinseca della società.
Che è quello che magari Buffett ricerca di più, ecco, il valore intrinseco.
Decisamente sì. Allora, la premessa principale è che ci sono un'innumerevole serie di modi per calcolare il valore intrinseco di una società. C'è il metodo del DCF, del Discount Cash Flow, o c'è il metodo dell'EVA, c'è il metodo patrimoniale, ci sono veramente tanti metodi per valutare una società. Attualmente quello che gli analisti preferiscono è quello, soprattutto in un periodo di tassi di interesse molto basso, quindi durante il quale è difficile scontare i flussi di cassa, quindi il DCF viene messo un po', viene accantonato, il metodo più utilizzato è quello dei multipli di mercato. I multipli di mercato sono degli indici di mercato di una società che vengono comparati sia sullo storico della società, sia rispetto ai concorrenti, per determinare il prezzo intrinseco di una società. Ce ne sono tantissimi, veramente tanti, di multipli, quindi di indici a cui guardare. Mi limito a guardarne quattro, che sono i principali, che sono il price earning, quindi il prezzo utili, l'enterprise value su EBITDA, il price free cash flow e il price to book value. Inizio con il price earning, che è quello sicuramente più conosciuto.
È più conosciuto, esatto.
Esattamente. Allora, in questo caso ovviamente si chiede di guardare al rapporto tra la capitalizzazione di mercato di una società e il profitto di questa società. Quello che in pochi fanno, però, perché di solito molti guardano e dicono: ah sì, ha un prezzo utili di 25, io so che il prezzo utili deve essere di 20, quindi questa società è sopravvalutata. No, questo è il ragionamento più sbagliato che si fa. Innanzitutto si può fare quello che alcuni fanno, ovvero basta googlare price earning NYU, che è praticamente l'università di New York, la Stern. Loro ogni mese, se non sbaglio, pubblicano per ogni settore il prezzo medio, su prezzo utili medio
riferito al settore.
Esatto, quindi se voi volete un'indicazione di quel settore specifico, potete andare lì e
poi capirete. Poi il sito da
sì, allora è la pagina della New York University, si chiama Stern NYU, quindi NYU. In realtà vi basta googlare price earning Stern NYU e avrete subito la pagina.
Chiarissimo.
Ok, quindi per esempio, parlando dell'alimentare, l'alimentare ha un prezzo utili medio del 24 volte. Quindi se voi poi andate a guardare le proiezioni di utile della vostra società di qua a un anno, quindi immaginiamo 2021, la vostra società farà, oggi fa 10, domani farà 20 di utile, vi basterà moltiplicare 20 di utile per questo multiplo medio di 23-24 volte e avrete ottenuto la capitalizzazione attesa l'anno prossimo. Poi dividi questa capitalizzazione media per il numero di azioni della vostra società e avrei ottenuto il prezzo target a un anno di questa società. Quello che faccio io, questo diciamo è quello che viene fatto in generale in analisi.
Okay,
quello
che consiglio. Svelaci il trucco da insider.
Esatto, questo,
allora.
Questo è un po' più di, sì, di farina del mio sacco. In realtà parte dall'assunto che ogni società ha caratteristiche diverse, quindi ha poco senso anche all'interno di uno stesso settore guardare l'utile medio o comunque l'indice medio. Ha più che altro senso guardare l'indice storico di questa società. Se si guarda al prezzo utili della vostra società su cui volete investire nello storico, quindi magari gli ultimi 3-4 anni, e magari si mette anche quello atteso, basta andare su, ci sono dei siti che mettono quelli, diciamo, le indicazioni attese, per esempio Market Screener è uno di questi siti che lo fa gratuitamente, poi ce ne sono altri che sono a pagamento. Basta fare, per esempio, il caso di Nestlé, vi posso riportare un caso più specifico, quello di Nestlé. Nestlé ha un price earning degli ultimi 3 anni medio di 27 volte, ok? Se guardiamo all'utile atteso nel 2021 di Nestlé, è pari a circa 12 miliardi, 12,1 miliardi. Basta moltiplicare questo 27 di multiplo per 12,1 miliardi, voi otterrete la capitalizzazione attesa tra un anno, ok? Dividendo questa capitalizzazione per il numero di azioni che attualmente è in circolo Nestlé, questo lo potete trovare sul sito della borsa oppure sul bilancio di Nestlé. Per essere specifici, per Nestlé sono 2 miliardi, 2,9 miliardi di azioni, quindi dividendo la market cap attesa un anno per il numero di azioni otterrete un valore che per Nestlé è di 110 franchi svizzeri, adesso quota circa 105, quindi stiamo parlando largo circa di un rendimento a un anno del 5% più dividendo.
Quindi okay, può essere sotto il proprio valore intrinseco in questo momento?
Esatto, okay. esattamente. Ovviamente bisogna guardare la media dei vari indici, perché un indice può essere in qualche modo falsato, no? da un valore straordinario o da un periodo di mercato particolare. Quindi ha senso sempre guardare alla media.
È interessante questo, quindi non soffermarsi solo su un indice, ma appunto fare sempre una media di tutti.
Esattamente. Adesso ti spiego il motivo. Andiamo a guardare il secondo indice, che si chiama Enterprise Value EBITDA. L'Enterprise Value è l'indicazione del valore intrinseco della società, non solo guardando al prezzo delle azioni, ma anche considerando il valore dei debiti. Tant'è che si calcola come capitalizzazione di mercato, quindi prezzo per numero di azioni, più la posizione finanziaria netta della società. Questo valore qui deve essere messo a rapporto con l'EBITDA della società. Se voi vi calcolate questo rapporto per gli ultimi 3-4 anni più quello atteso, se avete anche a disposizione il dato, avrete un rapporto che è sostanzialmente costante nel tempo. Per esempio per Nestlé si parla di 15,4 volte, quindi il valore enterprise, quindi il valore complessivo della società è 15 volte circa, 15 volte e mezzo circa il valore dell'EBITDA di Nestlé. Ora, noi abbiamo a disposizione, se andate su marketscreener.com, questo sito vi mette a disposizione gratuitamente il valore atteso dell'EBITDA tra un anno, nel 2021. Nel 2021 l'EBITDA della società è atteso essere circa 20,5 miliardi, ok? Quindi moltiplicando il multiplo che avevamo preso, un multiplo medio di 15,5 per 20,5 miliardi di EBITDA atteso, otterrete circa 320 miliardi di enterprise value atteso al 2021, a cui dedurremo la posizione finanziaria netta di circa 30 miliardi, anche questo disponibile su Market Screener, attesa per il 2021.
Ma queste attese sono fidabili?
È praticamente la valutazione media delle grandezze fatte da tutti gli analisti.
Ah, ok.
Quindi
okay.
Praticamente si raccolgono dati, questo è S&P che offre questo servizio, loro guardano a tutti gli analisti e mettono dentro il valore medio di stima dell'EBITDA futuro da parte di tutti gli analisti. Quindi, diciamo, non dovrebbe essere né troppo sottostimato né troppo sovrastimato. Nel caso di Nestlé abbiamo un valore di enterprise value di circa 320 miliardi, andando a dividerlo per il numero delle azioni, quindi circa 2,9 miliardi di azioni, otterremo un valore dell'azione a un anno di circa 100 franchi svizzeri. Quindi ricordate, prima il price earning ci diceva che era circa 110 franchi, questa valutazione in base all'enterprise value EBITDA ci dice che è circa 100, ok? Quindi adesso Nestlé quota 105, quindi ci sta dicendo occhio che è anche sovrastimata un po'
Quindi
Nestlé.
sale o scende,
Esatto. Ci
quindi.
serve per arrivare alla valutazione finale, proseguiamo e guardiamo anche gli altri due indici. Il terzo indice da guardare, che è molto simile al price earning, quindi al prezzo utili, è quello che si chiama price free cash flow. Viene messo a confronto su questo indice la capitalizzazione di mercato della vostra società rispetto al flusso di cassa normalizzato che la società genera. Non è sempre facile trovare indicazioni del free cash flow normalizzato. Su Market Screener di solito si riesce a trovarlo. Se avete una cultura minima di lettura di bilanci, potreste anche calcolarvelo da voi,
Ma rendiamo le
guardando il
cose
bilancio.
semplici, in che
Sì,
parte
sì.
è del
Allora, basta guardare
finanziamento?
il flusso di cassa, basta guardarlo nel rendiconto finanziario,
Ok.
basta semplicemente dedurre, come dicevamo la scorsa volta, al flusso di cassa operativo le CAPEX, quindi gli investimenti diciamo, attivo fisso materiale e immateriale, e lì avrete ottenuto il vostro flusso di cassa netto. Nel caso di Nestlé si parla di un prezzo free cash flow di 25
Comunque,
volte.
scusami se interrompo, su
Prego.
Market Screener c'è, quindi non.
Ecco, infatti,
C'è anche le
ecco.
stime future.
Esatto, esattamente. Quindi diciamo è uno dei pochi siti gratuiti che mette a disposizione. Ovviamente mi sa che bisogna comunque registrarsi con la mail, adesso non ricordo, però è comunque uno dei pochi siti gratuiti che mette a disposizione questo tipo di informazioni. Poi la maggior parte purtroppo sono a pagamento. Io tipicamente guardo Google o S&P Global Intelligence, però purtroppo a pagamento è anche non troppo economico. Ok, per quanto riguarda, tornando al nostro caso Nestlé, il rapporto medio degli ultimi 4 anni più quello atteso tra prezzo e free cash flow è di circa 25 volte. Sappiamo che il flusso di cassa atteso per il 2021 è di circa 12,5 miliardi. Quindi moltiplichiamo 25 per 12,5 miliardi, tutto diviso il numero delle azioni, quindi 2,9 miliardi di azioni, otterremo un prezzo medio di 105 franchi svizzeri, che è, guarda caso, proprio a metà del guado tra gli altri due indici. Quindi stiamo parlando ancora, questa è un'ulteriore conferma di guardare sempre alla media, no?
Certo, che tra
Di tutti
virgolette è
questi.
quasi il prezzo corrente, quindi.
Esatto. Infatti significa che il mercato in questo momento sta apprezzando correttamente. Ovviamente noi stiamo dando delle indicazioni di prezzo a un anno, però se il vostro orizzonte è di 2 anni, dovreste guardare il prezzo, quindi l'utile a 2 anni, o il free cash flow a 2 anni, o l'EBITDA a 2 anni, no? Ovviamente se le società prevedono di crescere e di aumentare l'EBITDA o gli utili, il vostro prezzo target sarà maggiore di 105, verosimilmente per Nestlé potrebbe essere 115, non lo so, qualcosa del genere. Quindi ovviamente tanto più grande il vostro orizzonte temporale, tanto maggiore, se questa società sta crescendo, potrebbe essere il guadagno nel lungo periodo. Ed è questo poi il ragionamento che fa anche Warren Buffett, no? Avendo un orizzonte di così lungo periodo, lui si focalizza su società che possono crescere nel lungo periodo. Diciamo, il fatto di investire nelle aerolinee è evidentemente emblematico del fatto che il traffico passeggeri delle aerolinee è in crescita media del 3-5% all'anno. Quindi magari avrai dei ribassi quest'anno, avrai dei ribassi l'anno prossimo, è un periodo un po' negativo, d'accordo, ma nel lungo periodo stiamo parlando di una crescita abbastanza sostenuta del traffico aereo. E quindi per chi ha un orizzonte così lungo non ci sono grossi problemi a capire che il prezzo salirà. Ok, ultimo ratio finanziario è quello che si chiama price to book value, che è il rapporto tra la capitalizzazione di mercato della società, quindi sostanzialmente il prodotto di prezzo dell'azione per numero di azioni, in rapporto con quello che è il patrimonio netto della società, quindi l'equity. Anche qui conviene guardare lo storico, quindi nel caso di Nestlé prendiamo gli ultimi 4 anni più quello, se ce l'abbiamo, quello prospettico, che in questo caso è di circa 5 volte. Quindi sostanzialmente la capitalizzazione di mercato di Nestlé ci dice che la società vale 5 volte rispetto al suo valore di libro. Se manteniamo questo rapporto e stimiamo il valore del patrimonio netto l'anno prossimo, come si fa a stimare il valore del patrimonio netto l'anno prossimo? Si somma al patrimonio netto di quest'anno l'utile che la vostra società è attesa a generare nel 2021 e si deducono i dividendi che la vostra società andrà a distribuire. Tutti questi dati sono tutti disponibili su Market Screener, quindi è facile, abbastanza facile stimarlo. Nello specifico, per Nestlé, il patrimonio netto previsto per il 2021 è di circa 71 miliardi di franchi svizzeri. Moltiplicando 71 miliardi per 5 volte e dividendo tutto per il numero di azioni, quindi 2,9 miliardi, otteniamo un valore dell'azione della società di circa 115 franchi svizzeri. Ok? Adesso andiamo a fare il medione di tutto quello che abbiamo ottenuto, quindi 100, prima era 110, l'altro era 100, l'altro 105 e questo 115, abbiamo qualcosa come all'incirca 107-108 franchi svizzeri come prezzo target di qui a un anno, oltre al dividendo. Quindi sostanzialmente cosa ci dice questa valutazione? Che la società è prevista crescere di all'incirca un 3-4% l'anno prossimo, più distribuire un dividendo che attualmente è pari, se non ricordo male, all'1,5-2% del valore dell'azione. Quindi, orientativamente, il rendimento che potrebbe dare all'azionista l'anno prossimo la società è di all'incirca 5-6%. Ecco, questo è quanto. Quello che si fa di solito è anche qui cercare di dare delle valutazioni. Quindi, se il rendimento atteso della società che stiamo guardando è superiore al 10%, viene dato uno score molto elevato. Se diciamo parliamo di un valore positivo ma inferiore al 10%, viene dato un rating, una valutazione intermedia. Se addirittura invece il prezzo target è negativo, cioè inferiore rispetto a quello attuale, allora viene dato una valutazione negativa. E quindi con questo si conclude la valutazione del prezzo del mercato, insomma, del rischio di mercato di una società.
Ottimo, allora siamo in chiusura. Grazie mille per averci seguito. Vi ricordiamo appunto che nel prossimo episodio andremo ad analizzare un'azienda nello specifico per portarvela come esempio. Grazie mille ancora, Francesco.
Grazie a voi, un piacere.
Consiglio a tutti di seguirti sulla tua pagina Instagram Renegade Insider Finanza e ciao a tutti.
Ciao!
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.